Ave Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentrovati in questo appuntamento. Oggi festeggiamo il mistero della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo e quindi vogliamo un po' meditare, considerare assieme questo bellissimo mistero. Arricchito anche dai misteri del rosario, misteri della luce. Nostro Signore Gesù Cristo si salì su un alto monte e si trasfigurò. Vediamo un po' la preparazione che motiva anche questo grande mistero e anche un po' poter approfondire i contenuti o quello che può tornare utile al nostro nutrimento e tra le tante cose che possiamo considerare. Noi consideriamo, come sottolinea l'Evangelista, 6 giorni dopo, 6 giorni precedentemente, cos'era capitato? Aveva chiesto agli apostoli, ai discepoli, chi era per loro il figlio dell'uomo, ha ricevuto varie risposte, poi disse: ma per voi io chi sono? E c'è stata la grande confessione di San Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Il premio è che riconosce che né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E fin qui tutto bene. Poi incomincia un po' qualche punto problematico al nostro sentimento umano. Gesù incomincia a predire che il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire, essere riprovato dagli scribi, dai farisei, dagli anziani. Insomma, annuncia il primo annuncio della passione. Lo farà nei Santi Vangeli descritto altre 2 volte, 3 volte, 3 annunci della passione. Qui è il primo annuncio che descrive ai suoi discepoli, agli apostoli, che il figlio di Dio. Mistero della redenzione sarà una redenzione sofferente, dovrà molto soffrire. E la reazione di San Pietro è un po' molto ben inquadrato, preparato di quel encomio, non hai parlato, non sei tu che parli, ma lo Spirito, il Padre mio, ti ha detto queste cose qua. Dice: bene, adesso Gesù ti dico io che cosa devi fare, ti do io dei consigli. Dice: non sia mai, ti presi in disparte, non sia mai, Signore, che tu devi fare tutte queste cose, devi passare tutte queste cose, ti do io le buone indicazioni sul percorso da fare. E quel rimprovero di Gesù: vai da me, vai retro a me, mi sei Satana, mi sei di scandalo, perché non stai ragionando secondo Dio, non stai più ragionando secondo la volontà e i disegni di Dio, ma stai ragionando umanamente. Quindi mi sei di scandalo, allontanati da me. Quindi ecco un po' la condizione, l'atmosfera in cui si verifica mistero della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. Nostro Signore Gesù aveva preannunziato i suoi dolori, aveva preannunziato le sue umiliazioni e gli apostoli erano rimasti scoraggiati. E San Pietro, che aveva cercato di distoglierlo dalla sua immolazione, questo loro scoraggiamento era come una protesta contro il dolore che sarebbe toccato anche a loro nella passione. E quindi un po' possiamo dire, un po' dalle considerazioni anche che prendiamo dal servo di Dio Don Dorindo Ruotolo, temevano di essere coinvolti nell'amarezza che Gesù aveva annunziato per se stesso e non sapevano adattarsi a questo triste pensiero. Gesù aveva rimproverato San Pietro, aveva annunziato vicino il regno di Dio, ma queste sue parole non erano state capaci di sanare l'anima ferita dei suoi. E il pensiero che il maestro doveva essere vittima dei dolori più acerbi, delle umiliazioni più grandi, della stessa morte, era un pensiero che li sconcertava. e aveva causato un indebolimento, una fiacchezza della loro fede. E questo ce ne accorgiamo anche nel mistero che dopo segue quando Gesù discende dalla croce, quando trova gli apostoli che hanno cercato di scacciare un demonio nel nome di Gesù, ma essendo la loro fede fiacca, quel demonio non era stato scacciato. Mancavano, si era raffreddato quel loro amore, quel loro zelo, e lo vediamo anche da alcune caratteristiche che gli evangelisti indirettamente ci parlano di questo, in queste pagine del Santo Vangelo. Gli apostoli non riuscivano a comprendere, gli sembrava inconciliabile questa solenne professione: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Con il figlio dell'uomo e sarà contraddetto, crocifisso. Quindi, per mostrare ad essi un raggio della sua gloria divina, volle che avessero anticipatamente gustato le gioie e gli effetti grandiosi del suo sacrificio. E quindi, con una visione sublime della trasfigurazione, decise Gesù di mostrarsi ad essi rifulgente di quella luce soprannaturale. E proprio quando parlava della sua morte con i maggiori rappresentanti dell'ebraismo, con Mosè e con Elia, è dare testimonianza che questo sacrificio sarebbe stato il mezzo utilizzato per glorificare il figlio dell'uomo. E vogliamo adesso un po' considerare questi misteri che abbiamo. Stiamo vivendo in questa giornata della trasfigurazione. San Pietro era certamente il più sfiduciato perché ha avuto anche un rimprovero amaro da parte di nostro Signore Gesù. E dopo aver ricevuto quella lode e quella promessa, quel rimprovero un po' lo toccava. E quindi Gesù, nostro Signore Gesù, pensò di conseguenza di scuotere quel loro torpore, quella loro carenza, quel loro afflosciarsi nella fede e di volerli mantenere fedele a tante grazie ricevuto. E ecco questo tratto di misericordia speciale. Vuole mostrare a questi apostoli un raggio di quella gloria promessa, un raggio di quella forza divina che doveva trarre la vita dalla morte alla resurrezione. E così, subito dopo questa promessa, avrebbero visto effettivamente un saggio di quel regno di Dio prima di morire. Promette Gesù, alcuni di voi non moriranno prima di aver visto la mia gloria. Ecco che Gesù vuole mantenere questa promessa. E nel fulgore di quella luce sensibile, far vedere la grandiosità di quel regno celeste nascosto. Da quelle umiliazioni e di quei dolori da cui nostro Signore Gesù doveva essere sottoposto. Il Maestro li vedeva raffreddati gli apostoli a suo riguardo, notava nei loro cuori le lotte che si agitavano e li vedeva freddi nell'operare, distratti nell'ascoltarlo, tutti presi da una preoccupazione terribile che li opprimeva come un incubo. E questo stato d'animo degli apostoli era un po' la conseguenza logica del loro scoraggiamento e della loro piccolezza di cuore, che rendeva ad essi impossibile il comprendere i misteri del regno dei cieli. Tutti questi apostoli amavano Gesù, ma il pensiero di doverlo perdere, di vederlo perire come un colpevole, naturalmente li aveva resi poco alla volta più distaccati da lui. Un certo pensiero d'orgoglio li aveva dominati e quasi non lo consideravano più che umanamente, quasi gli si credevano un po' superiori. E queste disposizioni del loro animo non le suppongono soltanto, essi sono la conseguenza logica di un cuore agitato. Perché quando si vede o si teme di veder disprezzata, umiliata la persona che si è avuta sempre cara, quando un po' si teme che il suo disprezzo possa ricadere su di noi, ecco che un po' naturalmente ci accorgiamo che la stima di quella persona decade, anche se non proprio volontariamente, anche se non contro la nostra volontà. E quindi le contraddizioni non erano finite per Gesù. Circondato da una grande folla, non mancavano mai gli oppositori, che si prendevano cura di demolire l'opera di Gesù, le sue parole, i suoi insegnamenti. E allora in queste circostanze, quelle obiezioni alle quali prima gli apostoli non facevano caso, adesso hanno un peso straordinario, maggiore nel loro animo. E quasi diventano contraddizioni, diventavano, sembravano logiche ad essi, perché la loro mente si era oscurata e lottavano fra la verità e l'errore. E la bontà di nostro Signore Gesù decide di porre termine a questo stato anomalo e si commuove profondamente e utilizza questo tratto speciale di misericordia. Scelse fra i suoi apostoli i tre che erano che rappresentavano, determinavano ordinariamente le disposizioni degli altri, e con essi si appartò sopra una montagna solitaria per pregare. Non li volle tutti con sé, forse per evitare che le turbe l'avessero seguito, e perché forse negli altri lo scoraggiamento era più superficiale e non era ispirato d'amore. Pensa. E qui comprendiamo anche quella fede che si era un po' spenta. In altri momenti, se Gesù si fosse allontanato per un momento, tutti gli sarebbero andati appresso. Invece questa volta la freddezza dell'ambiente contribuì a far rimanere gli altri apostoli la turba dove si trovavano. Lo videro allontanarsi e non se ne curarono più di tanto, anche perché credevano che sarebbe ritornato ben presto. Il loro amore, si vede, aveva ricevuto una scossa molto forte e si è rinfiacchito. Questo un po' è quello che prepara il mistero della trasfigurazione. Innanzitutto vediamo questa elezione. Solo tre dei suoi apostoli vengono eletti. Quindi, per assistere a questa trasfigurazione, e sanno anche gli stessi apostoli che dopo ammireranno Gesù nella sua passione nell'orto del Getsemani. Qui mi fa comprendere, o mi aiuta un po' a capire, che le visioni, le rivelazioni non sono concesse a tutti, ma soltanto ad alcune anime, secondo un po' i disegni di nostro Signore. Quindi rallegriamoci coi santi apostoli perché il Signore li ha scelti a contemplare la sua gloria, ma stiamo sempre attenti dal non desiderare simili favori, anzi dobbiamo sempre giudicarci indegni di questo. Un aneddoto un po' capitato delle figlie spirituali di Padre Pio, magari già altre volte ne abbiamo parlato o avete sentito così, ve lo ripropongo, quando delle figlie spirituali si trovavano in una località di per delle cure, per l'aria buona, intanto dice, scrive a Padre Pio questa figlia spirituale, dice che bel posto dove siamo, così c'era un luogo, c'era un'aria balsamica di alberi, un'aria balsamica che veniva dalle coste non lontane del mare, quindi un misto, gli uccellini che cantavano, tutto sembra un piccolo paradiso. Dice, la completezza della felicità sarebbe che anche voi veniste qua con noi. E intendeva questa figlia spirituale che Padre Pio venisse in bilocazione. Allora Padre Pio risponde una cosa molto bella: quando si ama il cuore desidera la vicinanza dell'amato, però dice guai a te, scrive Padre Pio, se ancora esprimi questo desiderio di vedere Padre Pio in una manifestazione soprannaturale, in bilocazione, perché altrimenti il demonio potrebbe accontentarti. Quindi dobbiamo stare molto, sempre molto, molto guardinghi, attenti a non desiderare di partecipare ad avvenimenti soprannaturali, desiderare di avere visioni o rivelazioni, altrimenti, come dice Padre Pio, il demonio potrebbe accontentarci e imbrogliarci alla grande, come già in tante altre volte ha fatto ed è capitato questi imbrogli anche ai suoi santi. Basti pensare a una Santa Caterina Vegri, Santa Caterina Bologna, una grande santa che compiva miracoli, e però un atto di superbia che dice a me il demonio non mi imbroglia. E quindi per quell'atto di superbia e di orgoglio Il Signore permise che il demonio la imbrogliasse per 5 anni, apparendogli come Gesù e dandogli anche buoni consigli, ma la stava portando alla disperazione. Quindi, ecco, dobbiamo sempre essere in questo vigilanti. Però consideriamo anche che possiamo considerarci tutti noi come scelti eletti dal Signore per tante ragioni generali e particolari, e consideriamoci scelti specialmente per operare anche noi la nostra trasfigurazione in Cristo Gesù. Pensiamo quante grazie, infatti, a questo scopo possiamo approfittare i sacramenti, la meditazione, magari chi va a fare anche i corsi di esercizi spirituali, i giorni di ritiro, ma di questi mezzi. Il tempo di preghiera, di meditazione, di adorazione, tempi in cui, in questo tempo, per alcuni di vacanze o di ferie o un po' così, che è maggiore, come sto utilizzando questi mezzi di grazia per operare la mia trasfigurazione in Cristo Gesù attraverso la via più breve, più facile, più sicura e bella attraverso il cuore immacolato di Maria? Conduce gli apostoli su un alto monte che la tradizione ha sempre chiamato il Monte Tabor, una tradizione che è del IV secolo, non ci sono prove per dubitarne né che la confermino, ma è forse il monte che più è adatto proprio veramente per questo mistero. Fa un po' una piccola piramide circondata, così che si eleva su quest'alto monte, da cui veramente ci si innalza sopra il cielo. Consideriamo comunque come Gesù opera la maggior parte dei suoi grandi misteri sopra montagne, e questo anche per indicarci quella che deve essere l'elevazione del cuore al di sopra delle cose terrene, senza della quale non possiamo né umilmente meditare, né effettivamente gustare i misteri che si meritano, e neanche poter trarre quel profitto che questi misteri vogliono produrre nel nostro cuore. E Gesù si ritira a pregare. E in questo momento in cui Dio Padre gli conferì l'onore, la gloria, gli rese testimonianza della sua suprema autorità. Quando Gesù si appartò, così secondo il suo consuetudine per pregare, doveva essere sera, per cui sembra che questo magnifico avvenimento sia avvenuto di notte. E questo mi fa comprendere anche come Gesù non si manifesta a noi se non nel silenzio e nella preghiera. Nel silenzio incontriamo Dio. Se fossimo fedeli a queste sante pratiche, quanta luce acquisteremo sulle grandezze di Gesù e sulla necessità di seguirlo, di ascoltarlo. E arriveremo anche a compiere questa nostra trasfigurazione interiore che domanda appunto ritiro e preghiera. Il dolce silenzio della sera, la solitudine del luogo, la stanchezza morale e materiale dei tre apostoli li fece sedere in un cantuccio mentre Gesù pregava. Essi si addormentarono. Se considero, questo era un tempo prezioso, quello che gli apostoli avevano, che gli veniva concesso. Quante cose avrebbero potuto dire a Gesù, quante spiegazioni avrebbero potuto domandargli a Gesù, ma la loro anima era troppo abbattuta e preferiscono dormire. Vedremo in altri misteri, come questi stessi tre apostoli che accompagnano Gesù nella solitudine del Getsemani e lo videro triste, anche loro preferirono addormentarsi. Vicino ad essi, nostro Signore Gesù era assorto in un'estasi sublime ed era completamente trasfigurato, senza che essi se ne fossero accorti. La sua anima benedetta era attratta dal più sublime e puro amore verso Dio. Questo amore aveva reso il suo corpo leggerissimo, come spiritualizzato, e la gloria della divinità in lui, abitante sostanzialmente, veniva così naturalmente a rivelarsi. Una luce fulgidissima lo avvolse ed egli sembrava quasi trasparente. Il candido splendore che lo avvolgeva tutto quanto superava la bianchezza di qualunque panno, dice espressamente San Marco nel suo Vangelo. E poi Gesù aveva il volto risplendente come il sole, spiccava di più questo splendore nell'oscurità della notte. E nel medesimo tempo Mosè ed Elia erano venuti a prendere parte alla glorificazione del figlio dell'uomo, gli abitanti della città superna. Lo splendore soprannaturale che da essi emanava formava con la luce radiante di Gesù come un vasto ammanto, una specie di tenda radiosa di cielo, sfolgorante, che accoglieva personaggi così nobili, così grandi. A destra e a sinistra di Gesù c'erano Mosè ed Elia, due rappresentanti della gloria di Israele, i due profeti che avevano meglio visto la distanza di tanti secoli e che avevano parlato della venuta del Messia e del Salvatore. Adesso parlano con Gesù del compimento di quelle promesse divine e della fine che l'aspettava a Gerusalemme. Ed era un argomento che esaltava Gesù perché la sua passione doveva essere eternamente esaltato nella gloria. E quindi era anche un argomento che riguardava Mosè ed Elia, ai nomi dei quali più spesso gli scribi e i farisei si appellavano per rigettare il Messia, per rigettare la vittima di sacrificio. E quel colloquio era la glorificazione più bella di Dio, del suo Verbo. La terra comunicava con il cielo e il cielo si congiungeva alla terra. È il primo frutto della nuova alleanza che Gesù era venuto a stabilire nel mondo. Davanti a Gesù Salvatore appariva la bellezza della croce, quello strumento della sua glorificazione, e dinanzi a Mosè ed Elia questo sacrificio rappresentava la realizzazione di tutte le promesse antiche, di tutte le figure, di tante profezie. Chi avrebbe potuto distogliere Gesù da un sacrificio doloroso, umiliante e terribile, che aveva in se stesso il segreto di tanta gloria e di tanta grandezza? Chi avrebbe pensato di gloria? Chi avrebbe avuto il coraggio di distogliere Gesù da un sacrificio doloroso, umiliante e terribile che aveva in se stesso il segreto di tanta gloria e di tanta grandezza? Chi avrebbe osato in quel momento proporre al nostro Signore Gesù il trionfo di un regno terreno o l'applauso vano di povere e inutili creature? Chi avrebbe potuto avvicinarsi a Gesù e distoglierlo da questa sua missione? Mentre tutti i personaggi dell'Antico Testamento, rappresentato da Mosè, da Elia, dei suoi eminenti e santi personaggi, rendeva omaggio al Santo Vangelo. E allora chi poteva curarsi di quelle meschine opposizioni, di quegli scribi e farisei, tanto più che erano opposizioni mosse dall'invidia, dall'orgoglio, dalla più bassa degradazione morale? Ecco che Gesù, con un solo raggio della sua gloria, annientava la contraddizione di San Pietro, che quasi voleva insegnargli la prudenza e voleva evitare a Gesù i dolori amari della sua passione. San Luca ci dice che Mosè ed Elia, risplendenti della loro gloria, parlavano della passione di Gesù. Parlavano della dipartita di Gesù, della partenza del quale che gli stava per compiere a Gerusalemme. Quindi vuol dire che erano rivestiti dello splendore di Gesù Cristo. E ancora gli argomenti di cui parlavano discorrevano con Gesù della loro dipartita a Gerusalemme. Quando più ci avviciniamo a Gesù con la meditazione dei suoi misteri, più cerchiamo di imitarlo nelle sue virtù, anche noi tanto più abbondantemente partecipiamo della sua gloria. La volontà del Padre era che Gesù doveva soffrire a Gerusalemme e con la quale doveva compiere questa volontà di Dio della redenzione, la salvezza degli uomini, di cui le figure della legge, gli oracoli, dei profeti stavano preparando, stavano annunziando nel corso dei secoli. Ed è interessante. Se noi consideriamo questi discorsi in mezzo alla gloria di Dio, in mezzo alla gloria che splendeva in Gesù, allora parlare della morte di Gesù è parlare del suo amore. E quindi pensa che ingratitudine quando parlo io, che sono stato l'oggetto di questo amore così tenero, così generoso, e non sono pronto a raccoglierne tutti i frutti. Quando assisto al sacrificio della Santa Messa, che mi ricorda questa morte, e devo chiedere proprio che il mio cuore sia tutto infiammato, sia tutto penetrato, sia tutto occupato per accogliere questi frutti della redenzione, di questo mistero di gloria, di questo mistero di amore infinito di Gesù Cristo, di eccesso d'amore. Pensiamo anche agli apostoli, che vedranno solo gli ultimi momenti di questo magnifico spettacolo della gloria di Dio e di nostro Signore Gesù Cristo. E pensa, gli apostoli che cosa si sono persi? E magari devo pensare, e io quante cose rischio di perdere? Quante grazie, quanti lumi? E chi mi fa perdere queste cose qua? Beh, se fosse un sonno di debolezza, di stanchezza, Gesù ha la bontà di perdonarcelo. Ma pensa se questo diventa un sonno di accidia, un sonno di tepidezza, un sonno di disgusto, un sonno di dimenticanza di Dio, un sonno di noia nel suo servizio. Allora, se siamo presi da questo sonno, non meravigliamoci se non siamo illuminati nella verità della salute eterna, nella verità dei misteri di Gesù Cristo, se non ne proviamo alcuna emozione, se non ne proviamo alcun gusto. Ecco, siamo come gli apostoli, lì vicino, a pochi metri, e loro sono lì che dormono. Sono lì alla Santa Messa, ma in me non c'è nessuna partecipazione a questo grande mistero. E allora è tutto un po' si svolge e non mi lascia niente dentro. Non ho raccolto, non ho approfittato di questo tempo, di questa visita del Salvatore. Pensiamo allo stupore degli apostoli, qual è stata grande la loro sorpresa, quali sentimenti di giubilo, di ammirazione, quando videro la gloria, la maestà di Gesù Salvatore in mezzo a Mosè ed Elia. E pensiamo piuttosto quale sarà la nostra sorpresa all'uscire dal sonno di questa vita, quale sarà lo stupore, la disperazione di un peccatore quando sentirà il peso di quella maestà che avrà oltraggiata e di quella potenza che avrà disprezzata. E quale sarà invece il giubilo, l'ammirazione del giusto allorché vedrà la gloria del suo Salvatore che egli avrà adorato, amato e servito e dal quale verrà fatto partecipe della sua medesima gloria, rivestito degli abiti di gloria. E quale sarà la sorpresa di tutte le creature al loro comune svegliarsi nel giorno della risurrezione universale, il giudizio universale, quando vedranno Gesù con lo splendore dei santi venire in maestà di giudice supremo per decidere della loro sorte eterna. Chiediamo la grazia di svegliarci prima da questo sonno di tepidezza per poter dimostrare tutto il nostro amore al Signore. E San Pietro che prende la parola, è cosa buona, Signore, per noi stare qui. Che bello, Signore, stare qui in questo momento qua. Avrebbe San Pietro dovuto fare tre tende per Gesù, per Mosè e per Elia. Comprendeva che Mosè ed Elia si stavano staccando da Gesù, stavano separando e voleva mantenere quel momento, quello che stava godendo per sempre. Dobbiamo comprendere una verità. Se talvolta il buon Signore ci fa sentire la dolcezza della sua presenza, ricordiamoci che qui sulla terra è un favore passeggero, che di più non ci dovrebbe neanche essere accordato, ma se ci viene concesso non è altro che per animarci a faticare, a soffrire per Lui. La terra non è il luogo del godimento, ma è il luogo per poter meritare e acquistare meriti per il paradiso. E quindi sì, non sapevo cosa stavo dicendo. Signore, vorrei che fosse sempre qui il paradiso, non è ancora il momento. Questo è il tempo per meritare. Il tempo per penare è breve, ma anche breve il tempo per meritare. E non fa neanche in tempo San Pietro a finire questa richiesta che una nuvola risplendente comparve sospeso sulle loro teste. E ammirano questo grande mistero, questa nuvola luminosa si abbassò lentamente e cingendo Gesù con essi come sotto un raggiante padiglione, li rivestì. E a questa vista si accrebbe il timore degli apostoli. E una voce maestosa, uscendo da quella nuvola, si fece sentire distintamente: questo è mio figlio, l'amato, il mio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, nel quale ho riposto tutto il mio affetto, nel quale trovo tutte le mie delizie, ascoltatelo. È Gesù che dobbiamo ascoltare. Pensa se quella voce risulta terribile ai diletti apostoli del Signore. Quanto deve istruirmi? Che cosa sarà mai quella voce per coloro che si trovano a essere ritenuti nemici di Dio? Via da me, maledetti. Che sarà quella sentenza? Signore, fa che questa voce sia sempre benevola, perché sempre il mio cuore è voluto stare con te. In questa affermazione comprendiamo come Gesù è la fonte della verità, della grazia, una sapienza divina che sa perfettamente qual è il percorso che deve fare e che deve farci fare. E tutto ciò che è fuori di Gesù, tutto ciò che si chiama grandezza, gloria mondana, di qualunque specie essa sia, è un niente dinanzi a tutto. Tutto reputo immondizia, dice San Paolo. Ciò che prima era per me un vanto, ora lo reputo immondizia. Ancora la voce di Dio ci chiede di ascoltare Gesù Cristo, di credere ai suoi insegnamenti, di praticare i suoi comandamenti, di imitarlo nei suoi esempi, di acquistare il suo spirito e di seguire i suoi insegnamenti. Tante volte sono le voci del mondo, delle nostre passioni, dei nostri egoismi, del capriccio, o le mode e i modi di vivere del mondo, o le massime del demonio. E il mio ascoltare Gesù, quando mi dice di rinunziare a quel peccato, di rompere quell'abitudine, di resistere a quella passione, di soffocare quei movimenti del nostro cuore, di reprimere i nostri sensi, di contenere i nostri sguardi, di moderare la nostra lingua. Quando ci dice di fuggire a dissipazione, di stare in raccoglimento, di darci alla preghiera, alla lettura di libri santi, alla meditazione, e questa è la voce che ascoltiamo. O soffochiamo la voce di Dio, ci mettiamo le dita nelle orecchie per non sentire, anzi, giungiamo fino quasi al punto di resistere a questa voce apertamente, tanto per non volerla sentire. No, non facciamo più così. Quella nuvola che si dilegua, a cui spariscono Mosè ed Elia, e Gesù riprende la sua forma ordinaria. E gli apostoli che se ne stavano sempre prostrati a terra, spaventati, non osando alzare gli occhi, e il Divino Maestro dice, li toccò: alzatevi e non temete. Che bella la parola confortante, Gesù, non temere. Così l'angelo, la Madonna, non temere Maria, così l'arcangelo San Zaccaria, non temere, così Gesù e gli apostoli, non temete, non temete. Gesù, se tu sei con me, io non temo, anche se camminassi in una valle scura, non temerò alcun male, perché tu sei con me, tu sei mio Signore e il mio vincastro. Quindi non temiamo di stare con Gesù. E allora ecco come questi apostoli ritornano, rinfrancati, ricaricati, nuovamente riconoscendo in Gesù il Salvatore, il Messia, il Figlio di Dio, l'eletto. E ricevono un impegno di tenere questa cosa per sé fino al momento della sua risurrezione, ascensione al cielo. Ecco però dentro il loro cuore questo cambiamento. Pensa, da quello scoraggiamento di poche ore prima a questa trasformazione di cuore di poche ore dopo. Allora, Signore, attraverso l'Immacolata cambia e trasforma questo cuore, possa essere rinvigorito e sempre più pronto a seguirti. Chiediamo questa grazia anche per intercessione della nostra Mamma Celeste. Cari radioascoltatori, una santa festa della Trasfigurazione. L'Immacolata vi benedica. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Deo gratias.